Ci chiediamo qual è l'alternativa al modo attuale di conoscere. Abbiamo visto che il modo attuale di conoscere è un modo che opera attraverso la distinzione radicale, l'out-out, no? O bianco o nero. E ovviamente attraverso questa distinzione magnifica una parte della realtà e ne sopprime di fatto un'altra. Il nero viene rimosso, il bianco è quello a cui miriamo tutti quanti, no? Il problema qual è, come abbiamo visto? Che la realtà purtroppo non è fatta così, non funziona così, già è difficile definirla oggi come oggi. Ma comunque quello che noi vediamo della realtà è che la realtà è fatta in modo completamente diverso. La realtà è un costante luogo nel quale gli estremi convivono pur essendo contrari, no? Ed è una delle intuizioni di base dell'alchimia antica, del pensiero misterico, del pensiero esoterico, no? Pensate alla tavola di Smeraldo. La tavola di Smeraldo cosa dice? Come in alto, così in basso, stabilendo tutta una serie di equivalenze, no? Ecco perché poi l'astrologia aveva un senso, chiaramente, se ti perdi questa connessione è ovvio che non ne rimane nulla. Ma una delle figure centrali del sapere alchemico era la coniunctio oppositorum, ovvero sia l'unione dei contrari. Quindi, come vedete, non è che stiamo parlando di cose nuove, di nuovo, cioè siamo sempre lì. Solo che la nostra cultura ne ha scelta un'altra, ha scelto invece la separazione, la distinzione, la definitiva, il definitivo allontanamento dei contrari, e ci ha portato quindi in un mondo che è sempre più diviso. Com'è che oggi parliamo tutti di attività non divisive, di discipline non divisive? Perché improvvisamente tutti si stanno rendendo conto che siamo troppo divisi, è tutto troppo accentuato e marcato. Il problema sta esattamente qui. Ma se noi continuiamo a usare degli strumenti cognitivi che portano in sé la divisione, non ne usciamo. Non so se me spiego. Quando abbiamo parlato del paradigma di Edgar Morin, cosa abbiamo detto? Il paradigma di Edgar Morin sta a rappresentare la scelta degli strumenti logici di base. Quindi la separazione piuttosto che l'unione. Se noi non andiamo a operare qui, quella separazione ce la portiamo dentro sempre. Perché noi organizziamo il mondo sulla base di quella separazione. Quindi dopo puoi dire a tutti i livelli superiori che te pare, sì, cooperiamo, ma è difficile che funzioni, perché la base sulla quale ti stai mettendo è una base che è divisa, intimamente divisa, è costruita sulla divisione. Non so se vedete la prospettiva della questione. Cioè noi dobbiamo andare a operare sui livelli profondi nei quali la separazione è incastonata, perché se non la correggiamo lì, tutto il resto ne viene inevitabilmente condizionato e modellato. Ecco perché il cambio del paradigma è così importante. Perché se tu non riesci effettivamente a sostituire, anche negli strumenti della conoscenza ordinaria, questo tipo di atteggiamento, tu avrai un mondo che è costruito, come credo di avervi già detto, ma ve lo ripeto per sicurezza perché vedo che sono temi, so che sono temi irti, dove noi da almeno 400 anni a questa parte descriviamo il mondo solamente attraverso teorie divisive. Ve l'ho detto, pensate, ricordatevi, la concorrenza economica. La concorrenza economica cos'è? Lotta di tutti contro tutti per l'ottenimento dei maggiori benefici economici. Quindi scontro. Poi Darwin. L'evoluzione delle specie, come avviene? Avviene attraverso lo scontro tra tutte le specie, e chi è più forte se piglia tutto il cucuzzaro. Anche se poi abbiamo dimostrato piuttosto evidentemente che non è vero, perché l'ecologia non funziona così, no? Come vi ho detto più volte, l'ambiente da questo punto di vista è il manifesto del come dovrebbe essere, perché l'ambiente è il luogo dove gli scarti hanno un utilizzo, dove le esistenze hanno un senso a prescindere dalla specie dominante. Non c'è una specie dominante, ci sono quelli che stanno in cima, ma quelli che stanno in cima senza quelli sotto muoiono. E lo sanno perfettamente, tant'è che non è che sterminano le loro prede, le utilizzano miratamente, perché è nell'ordine delle cose. Non ci può piacere, possiamo diventare vegani, quello che volete, è un altro argomento. Però quello che noi vediamo nel mondo è l'equilibrio, un equilibrio dinamico e un equilibrio cooperativo. Perché qualunque cosa venga fatta serve a qualcuno, serve a chi la fa e serve agli altri. Quindi non c'è il problema dell'altruismo-egoismo di cui parlavamo più spesso. Perché? Perché le api vanno a impollinare i fiori, ma non è che gli fanno un favore ai fiori. Lo fanno e i fiori ne traggono beneficio, le api ne traggono beneficio. Nessuno si interroga su chi è altruista o chi non lo è, perché non ha senso come concetto. Non so se questo è chiaro. Allora noi questo tipo di cooperazione, questo tipo di unitarietà organica l'abbiamo detta, ma l'abbiamo detta spesso soltanto utilizzando degli strumenti dove non c'è. Perché noi privilegiamo dei gesti fondanti del sapere che sono gesti divisivi. Noi siamo quelli del sapere autoptico, come vi ho detto più volte. Il sapere che separa, apre, guarda, dice, ah, ecco, vedi, funziona così, questo è il cuore, quel cuore però è fermo, non batte. Capite? Quindi noi, nello studio della vita, ci perdiamo la vita, che voglio dire, tutto sommato non è proprio questo argomento, no, stupido, però più o meno il problema è questo. Allora, dice Rella, e tutti quelli prima, ed io in seguito, che se noi conoscessimo attraverso altre strategie, probabilmente saneremmo questo costante ricorso al paradigma esclusivo, no? Nel momento in cui noi accettiamo un sapere che è incerto, flessibile, parziale, ma comunque connesso, noi stiamo ottenendo un modo per parlare del mondo che è molto più simile al mondo del nostro modo attuale, che è quello fatto con i quadrati, i cerchi, gli angoli retti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questo discorso della coniunctio oppositorum viene riformulato in modo estremamente attraente da un socio antropologo del quale ci stiamo accingendo a studiare in qualche modo le opere, che è Gilbert Durand, di cui credo di avervi già parlato almeno a livello di nome, ma tanto non abbiamo il gesso, per cui va bene, è scritto Durand, tanto per dirla così brutalmente. Gilbert Durand riprende il pensiero a sua volta, perché qui riprendiamo tutti i pensieri di qualcun altro, tanto se volessimo ancora avere qualche idea di essere originali nelle nostre teorie sarebbe il caso di correggerla radicalmente, c'è sempre qualcuno che ci ha pensato prima da qualche altra parte, e quindi va a prendere questo altro autore che è un filosofo della scienza che si chiama Lupasco ed è rumeno, che ha coniato questo termine che è contraddittoriale, che non è contraddittorio ma è contraddittoriale. E che vuol dire? Vuol dire che si predica di elementi che stanno in un rapporto tensivo non risolvibile. Non credo di essere io.
Elementi in un rapporto tensivo?
Irrisolvibile. Che vuol dire? Vuol dire...
Sì, ma mi sono confusa.
Elementi in un rapporto tensivo non risolvibile.
Esatto, quindi vuol dire che c'è una... come il Tao.
Costante.
Il Tao, il bianco, non si risolverà mai nel nero. Perché trovo che il Tao sia uno dei simboli più intelligenti del pianeta, proprio, probabilmente quasi divino, perché c'è tutto dentro. Perché il bianco e il nero sono costantemente in tensione. E la tensione è una tensione dinamica.
Che mantiene l'equilibrio.
Forma di equilibrio.
Esatto, una forma di equilibrio che però è dinamico, non è dato. Ricordate che il Tao ha tutte linee curve, non è casuale. No, l'equilibrio come lo immaginiamo noi sarebbe una retta che passa in mezzo, mezzo bianco, mezzo nero, abbiamo risolto l'equilibrio. E lui dice no, non è così. Il Tao è un qualcosa che costantemente muta, quindi l'equilibrio fra il bianco e il nero non è dato.
Però hanno bisogno l'uno dell'altro.
Però hanno bisogno l'uno dell'altro, e anche perché? Perché all'interno dell'uno c'è l'altro. Vedete quant'è ricca, cioè su una cosa del genere tu puoi discutere per anni, perché c'è tutto dentro. Quello è il punto, non c'è la purezza. Ci sono dei campi dove prevale una vista e dove prevale l'altra, ma nell'altro campo c'è un punto che ti permette di capirti, tra l'altro, no, se vogliamo tornare all'intercultura, non c'è una incomunicabilità assoluta, perché comunque nel nero il bianco c'è, e nel bianco c'è il nero. E quindi e oltretutto, questo che fa? Mette in moto la spirale, no? Non è caso che io abbia chiamato il mio libro Un mondo a spirale, perché è esattamente quella l'idea. Perché il bianco tende a ricongiungersi col bianco e il nero tende a ricongiungersi col nero, quindi questo movimento è un movimento spiraliforme costante e non risolvibile. Noi invece, col nostro paradigma delle rette, dei diametri e via discorrendo, cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato, come fa Hegel, a una dialettica che invece comporta la sintesi, no? Tesi, antitesi, sintesi. Tesi, antitesi, sintesi. Non c'è un momento in cui questi estremi convivono. Tutto si scioglie all'interno di un qualcosa di superiore, che è, guarda caso, proprio il movimento ascendente che noi ci immagineremmo dello spirito per certi versi. Ma nulla conserva la sua individualità oppositiva. La tesi e l'antitesi a un certo punto diventano altro, si snaturano, no? Il problema è che di nuovo nel mondo questo non accade, o non accade spesso, mettiamola così, ogni tanto forse può anche accadere, però prendiamo delle cose, delle coppie di opposti che sono quelle che abbiamo fabbricato negli ultimi 400 anni a sfare proprio, no? Ecco, prendiamo per esempio, che ne so, bene e male. Allora, bene e male io come faccio a descriverli se non attraverso una costante unità tensiva? Noi siamo tutti bene e male, non siamo o bene o male, forse San Francesco, ma posso fare uno strumento attraverso il quale conosco una persona in 1500 anni? Mi sembra un po' poco. Chi è di noi che non ha mai avuto un pensiero cattivo, che non ha mai detto una bugia, che non ha mai tradito, che non si è mai comportato in modi non etici? Io non me ci metto, per tutt'altro. Però immagino che insomma sia difficile per tutti ritenersi puri. Ricordatevi il nostro povero Cristo, come si dice, no? Che cosa diceva giustamente, no? Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Noi queste cose le sappiamo da 3.000 anni, ma pure prima. Solo che non c'è nessuno che se ne faccia carico, perlomeno in modo coerente e sensato, no? Chi è senza peccato scagli la prima pietra, perché? Perché c'è nessuno che è senza peccato, ma poi dopo che si vada a finire il peccato originale sul quale ho delle fortissime riserve, oppure questo voglia invece parlare di qualità, no? Di caratteristiche innate, qualitative dell'essere umano, è un altro discorso. Il senso centrale della faccenda è che non c'è bene o male, ma c'è bene e male. Anima e corpo. Che vogliamo fare? Come li risolviamo? Ci stiamo provando da secoli, no? Noi siamo quelli che stanno facendo le identità virtuali, l'immortalità attraverso il web, tutte queste cose. Che cosa indicano? Indicano il tentativo di abbandonarci alle spalle il corpo. Siamo una cultura che si sta dematerializzando. Pensate al progresso dei nanorobot, le nanotecnologie, il fatto che tutti i meccanismi diventino sempre più piccoli, sempre più piccoli, sempre più piccoli. Qual è la direttrice immaginale di una riduzione di dimensioni di questo genere? È la tendenza all'annullamento della materia. La tendenza all'annullamento della materia. Noi ci stiamo dematerializzando perché la nostra cultura ha un'autostrada da 2500 anni in poi che vuole liberarsi dal corpo, ma noi continuiamo a essere corpo. Non c'è modo di risolverla questa cosa, è illusorio. Noi siamo anima e corpo, noi siamo consapevolezza e inconscio. Di nuovo, non sono limitabili, non sono sacrificabili o trasformabili l'una nell'altra, sono due cose che convivono al nostro interno tutti i giorni, quindi figurarsi quanto siamo in grado di essere contraddittoriali. Noi siamo contraddittoriali per definizione, fino all'opinione che cambia attraversando la strada. No, cos'è più contraddittoriale di così? Evidentemente.
Questo abbandono, questo rifiuto del corpo a favore dell'anima e quindi ricerca, purificazione dell'anima a discapito del corpo, è proprio della cultura occidentale o
sì,
anche perché
no, proprio della cultura occidentale.
Tornando indietro, mi è tornato in mente, mi sembra, 1200 circa, Lotario di Segni, mi sembra, che diceva che il corpo era solo cibo per vermi.
Ma quello capirai.
Era prima i greci che erano unicamente...
Assolutamente, ma da Platone, poi probabilmente anche prima, insomma, però diciamo la prima formulazione di questo atteggiamento verso il corpo e lo spazio, evidentemente, perché il corpo è spazio, e quindi di nuovo anche lì c'è un problema dell'ambiente piuttosto serio, no? È una formulazione delle radici della nostra cultura. La nostra cultura ha scelto quando ha fatto...
Quello orientale, se era caratteristica nostra, diciamo...
Assolutamente no. Assolutamente sì, cioè una nostra caratteristica classica, tant'è che le arti orientali noi le vediamo come... ci attraggono moltissimo per questo, perché nelle arti orientali il corpo ha una sua, come dire, un suo rilievo fondamentale, una sua comprensione completamente diversa, no? Perché noi ci ricentriamo attraverso le arti orientali, perché le arti orientali ci dicono cose che noi non capiamo minimamente, ma adesso le stiamo importando un tantino. Pensate per esempio al Pilates. Il Pilates in larga misura è una strategia di traduzione del Tai Chi in cose che facciamo noi e che riusciamo a capire, dai e dai, e te le fa entrare in testa, ma noi siamo quelli della performance, non della qualità. Di nuovo anche lì, no, tu fai un gesto, lo devi fare estremo, e loro dicono no, non serve, no? Io ho fatto 10 anni di Tai Chi, E quello che mi diceva la mia istruttrice era: tu devi essere comodo. Concettualmente ci ho messo anni per farmela passare, perché io venivo dalla palestra in cui stavi sempre a pensare ai massimi, no, devi essere nello stremo, sudare, distruggerti, no, questa è l'attività fisica. E questi arrivano e si mettono lì a fare così, e tu dici: ma cazzo, siete matti. E piano piano ti rendi conto che è altro il problema. Il problema è che l'anima deve stare nel corpo e deve essere uno, e attraverso quei gesti ci riesci. A volte, se sei fortunato, se sei bravo, perché noi siamo, come dire, difficili da trattare da questo punto di vista, però il senso dell'intera disciplina, delle intere discipline orientali, è essere una cosa sola, reintegrare quello che, no, la famosa questione dell'Eden di cui abbiamo parlato, in cui ci siamo improvvisamente separati. Ecco, quella distanza lì, in qualche modo, attraverso le discipline orientali, la sani, o ti rendi conto del fatto che in qualche misura non è tutto quello che ti definisce, perché noi siamo quelli da separazione. Il problema è questo, ovvero sia che noi nasciamo dalla separazione. Ecco perché la nostra cultura se l'è trovata lì subito a portata di mano, perché noi nasciamo dalla separazione. Cioè, vi ricordate, vi ho parlato della stazione eretta l'altra volta, no? Allora, la stazione eretta è separazione, la coscienza è separazione, quello è il problema. Quindi la figura della separazione è una figura immensa e, dal nostro punto di vista, come il letto di Procuste, imprescindibile, perché se noi non fossimo in qualche modo separati non ci saremmo proprio. Ecco perché l'io si aggrappa alla separazione in modo spasmodico, perché l'io è il frutto della separazione. Non so se questa cosa è chiara. Nel momento in cui io esisto in quanto me, io sono automaticamente distinto da ciò che sto facendo. È lì il... ciò che mi fa essere uomo consapevole è la distanza da ciò che faccio, la possibilità di pensare altro nel mentre che faccio. Come vi dicevo, no? Tu cammini adesso, magari, probabilmente capita, qualcuno di voi sta pensando a che farà quando finisce l'azione, al fatto che ha fame adesso, al fatto che gli piacerebbe essere fuori a prendere il sole, al fatto che deve chiamare la ragazza, tante cose, tutto normale. Ma come mi diceva la mia insegnante di Tai Chi, è sapere di lavarsi i denti mentre ti lavi i denti. Che pare una cazzata, ma pensate a quello che pensate quando ve lavate i denti. Pensate a lavarvi i denti, no? Pensate...
qui ora.
Esatto, stiamo sempre lì. Però noi l'abbiamo reso pure quello carne di porco, quello è il problema. Cioè, l'effettivo importo del qui ora è il fatto che sei proprio qui e stai facendo quello che fai, e che quello che fai è importante in sé. Perché altrimenti, come dice John Lennon, la vita è quello che ti succede mentre fai progetti. Che invece è quello che capita a tutti noi, no? Chiaramente.
Quindi le diversità che sono incidibili anche sul testo, no? C'è a un certo punto questa cosa. Oggi però ci terrorizzano su tutto ciò che è diverso. Quindi non possiamo neanche lavorare su di noi.
Ma il problema è che la logica della separazione porta necessariamente al totalitarismo. È lì, è proprio intrinseco nel gesto, no? Perché tu devi essere sempre uguale, e di uguale non c'è niente, quindi alla fine resti da solo, non puoi far diversamente. Se tu non apri alla cooperazione e non riconosci il valore dell'altro, ma cerchi soltanto il valore del simile, il tuo simile fino a un certo punto può essere simile, perché non c'è nessuno che è tanto simile a te da essere uguale. Quindi, a furia di cercare un modo per decidere che quello non è come te, lo trovi, perché è ovvio, no? Pensate alla sinistra. La famosa sinistra, no? Com'è che la sinistra si lacera sempre? Io non ho visto, so, anni che non vedo un titolo sui giornali in cui il PD non si lacera. Si lacera in ogni momento. Perché? Perché l'idea di essere puri, ma non solo il PD, parliamo proprio dall'inizio, dal 1919, l'idea di essere puri vuol dire che chiunque non è d'accordo con te è peggio e deve essere condannato, deve essere espulso, deve essere distrutto. E quella è la logica. Ed è una logica che è esattamente identica a quella del nazismo, purtroppo. Quello che non è come me, o cancello. È la logica del puro e dell'impuro. Se tu adotti una logica del puro e dell'impuro in atteggiamento out-out, hai quello che hai.
Eppure anche destra e sinistra, per essere destra bisogna essere profondamente di sinistra.
Ma destra e sinistra non sono opposte, no, quello è il nostro grosso problema, lì non c'è proprio l'opposizione, non so se mi spiego. Sì, sì. Ma destra e sinistra sono esattamente la stessa cosa, purtroppo oggi sempre di più, perché si è persa il versante etico che in qualche misura faceva la differenza. E entrambe sono fondate su una sola visione del mondo, che è quella che è andata a carte 48. Cioè, cioè il centro della sinistra, il pensiero marxiano, che è un pensiero che è economicista molto più di quello di Riccardo, per assurdo, no? Perché la struttura, l'infrastruttura, sulla struttura, cioè che altro vogliamo? Dov'è la differenza? Da una parte c'è la concorrenza, dall'altra c'è la pianificazione, insomma grosso modo li stiamo, non c'è una differenza qualitativa. La differenza qualitativa sarebbe destra e sinistra da una parte e qualcosa di diverso che te dicano le cose stanno in un altro modo. E quello è il problema, è quello che si cerca. Poi trovi il Movimento 5 Stelle, trovi Trump, trovi quello che ti pare, però è chiaro che la richiesta è di un'alterità radicale, però un'alterità radicale che purtroppo per farla capire sa che deve succedere, appunto il problema è un problema dal mio punto di vista di socializzazione, di educazione, di esempio e di tutto, perché altrimenti non c'è verso.
Però si vuole che questa cultura, cioè i ragazzi di oggi, la nuova generazione, non avranno mai delle radici solide.
Temo di no.
Io come madre vedo la scuola negli ultimi 20 anni che cosa è diventata.
E la nostra è una delle migliori del pianeta, se non la migliore del pianeta. Tutti. Quello è il bello della cosa, figuriamoci come stanno.
La stanno distruggendo.
Sì, beh, quello
è. Non dentro, ma anche per tutta la serie di ragioni. C'è chi non vuole le persone.
Ma non è. No, per carità, ma quello è sempre stato, voglio dire.
No, nel senso, insegnare non tanto la cultura a ragionare con la tua testa.
No, ma è ovvio. Quello è naturale, voglio dire. No, diciamo che questo atteggiamento c'è sempre stato, ma prima era in qualche misura limitato a certe fasce della popolazione. Cioè, ci si rendeva conto che era meglio che la gran parte non capisse, ma che ci fosse una parte che capiva non sarebbe stata una cattiva idea. Oggi siamo a quelli che non capiscono tutti. E questo potrebbe essere, come dire, foriero di sviluppi interessanti, perché magari in questo panorama, no, come dire, beati i monopoli in terra cecorum, dicevano i latini, per cui figuriamoci come stiamo combinati. Quindi, capito il contraddittoriale concettualmente, cos'è? Il contraddittoriale è questo modo di descrivere un oggetto all'interno del quale ci sono delle tensioni che lo costituiscono in quanto tali e che non sono riducibili l'una all'altra, cioè sono delle opposizioni che stanno. Addirittura, siccome Durand questa cosa la riprende da Lupasco, come vi dicevo, che non solo è un filosofo della scienza ma anche uno scienziato, questo ha a che fare con i livelli energetici. E quindi l'idea qual è? Che la nostra energia scaturisca da questa opposizione. Come una fissione nucleare, non so se siete presenti. Allora, noi siamo quello che siamo perché siamo fatti di opposizione. Se noi fossimo in equilibrio statico, probabilmente staremmo fermi, no? Invece il fatto che queste opposizioni ci costituiscano intimamente, essenzialmente, ci dà anche la famosa libido, no? L'esigenza, la forza, l'energia per poter scegliere, fare, essere curiosi, modificare il mondo e via discorrendo.
Questa. Quindi è la visione giusta.
Eh?
Quindi è la visione giusta.
Dal mio punto di vista sì, evidentemente, però diciamo che insomma io vi presento le cose come stanno, questi sono i vari modi in cui guardiamo il mondo.
Quindi è la visione giusta, ma è bene anche conoscere, diciamo,
assolutamente sì. E tra l'altro una cosa che non credo avervi detto ma che potrebbe esservisi affacciata alla mente è che laddove il paradigma out-out non accetta il paradigma et-et, il paradigma et-et accetta il paradigma out-out. È un caso specifico, un caso particolare, perché è ovvio che ci sono dei momenti in cui noi dobbiamo essere out-out. La decisione è out-out. Tu puoi avere davanti a te tutte le alternative possibili e non soltanto due. Però nel momento in cui scegli, ne scegli una. Quindi l'out-out esiste, la separazione esiste, il letto di Procuste esiste, non ne puoi fare a meno. Bisogna vedere come la contestualizzi e qual è il peso che le dai. Se è una delle operazioni possibili è una cosa, se è la sola operazione possibile è tutta un'altra musica. Capito? Quindi, tornando all'ultima citazione, che ci dice Rella? Nella figura i frammenti non si risolvono in una mirabile conciliazione superiore, che è invece quello che fa Hegel. E vi faccio presente che Friedrich Schlegel, che era uno dei filosofi del primo romanticismo, nonché quello che ha coniato il termine modernità, tanto per ridere, che diceva che per comprendere la modernità sarebbe servito un sistema di frammenti, e che poi è quello che ha ripreso Simmel, Sic et Simpliciter, Simmel dice, noi siamo frammenti di noi stessi. Quindi la figura del frammento, cioè ho avuto scritto dei Besaggi quando ero più giovane, è una figura che è intimamente connessa con la conoscenza come molti l'avevano immaginata per la modernità. Solo che appunto a noi il frammento ci terrorizza, perché il frammento è l'immagine di qualcosa di preesistente e di rotto. Lo interpretiamo così, non lo interpretiamo come una scheggia o una piccola parte, una sfaccettatura, una stella della costellazione. Noi lo interpretiamo come un residuo di qualcosa che prima esisteva ed ora non c'è più, come le rovine, grosso modo, no? Allora invece in questo caso che succede? Che i frammenti rimangono frammenti, segni, parzialità, ma si connettono anziché respingersi a vicenda o risolversi e svanire in un nuovo orizzonte di senso. Ed è qui che il vecchio io conservativo, l'io dell'intelligenza abituale, cede il suo potere ed emerge il soggetto complesso, plurale, che vuole, sente e nel tempo stesso è nella storia e conosce. Il soggetto che Nietzsche aveva intravisto attraverso la maschera melanconica di Zarathustra e che aveva nominato come superuomo. Quindi, come vedete, c'è un recupero favoloso, tutta una serie delle le tracce più interessanti della nostra cultura degli ultimi 300 anni, fondamentalmente, no? Nel senso che c'è già la cultura che sarebbe in grado di... c'è sempre stata, è scritta, ci sono libri, cioè. Solo che uno non la capiamo più, due ha perso la guerra dell'affermazione paradigmatica quando è stato il momento. Questi sono i punti di svolta della storia che in qualche misura urgono una rimessa a posto. Non so se avete mai letto l'Angelus Novus di Benjamin. Ah, ragazzi miei, che cavolo, vabbè. L'Angelus Novus di Benjamin è un saggio di una rara bellezza anche lui, in cui c'è quest'angelo nuovo che però guarda all'indietro e guarda le rovine della storia trascorsa. E l'idea generale qual è? Che attraverso un certo tipo di cultura si possa riscattare il possibile del passato che non è stato e farlo diventare attuale, perché nel passato c'è già quasi tutto. Se voi andate a vedere le nostre culture non sono mai state monolitiche, le nostre culture sono sempre state scontri fra diverse visioni del mondo, ed è giusto che sia così. È soltanto ultimamente che siamo giunti al totalitarismo del razionalismo, e quello è il problema. E ci siamo fermati, non a caso. Perché da sempre i progressi culturali avvengono quando le diverse visioni del mondo si scontrano e danno stimoli l'una all'altra, perché non c'è scontro che non sia anche confronto. Anche lì non esiste uno scontro che è soltanto scontro. Tant'è che una delle figure attraverso le quali la sociologia cerca di descrivere il mondo dall'inizio della sociologia è il conflitto, non a caso. Conflitto, non a caso, di nuovo Eraclito ci parla, scusa, non mi ricordo mai, l'accento dovrebbe essere sulla I, anche se non mi piace, ma comunque Eraclito ci dice che la guerra è la madre di tutte le cose. No, perché? Esattamente per questo, perché è lo scontro che genera l'energia. Dall'equilibrio statico non c'è nulla, c'è il coma, fondamentalmente.
C'è bisogno della guerra?
No, è chiaro che Polemos da questo punto di vista, poi sì, chiaramente c'è chi ti direbbe di sì, perché è una delle tesi che stanno girando ultimamente. Può darsi che la guerra, anche quella proprio letteralmente fisica, abbia delle capacità purgative, rinfrescanti, non lo so, io spererei di no, perché francamente non sono particolarmente un tifoso della questione. Però certo che il conflitto invece abbia delle capacità di messa in relazione superiori, spesso e volentieri al dialogo, credo che si possa affermare, perché nel momento in cui c'è conflitto c'è riconoscimento, c'è test, c'è spesso e volentieri, se il conflitto è corretto, diciamo, in qualche misura c'è anche rispetto reciproco, c'è tante cose. Il conflitto non è necessariamente il deficiente impacchettato del C4 che viene se fa saltare in aria, quella è una delle tante versioni immonde che abbiamo prodotto noi, no? Ricordatevi com'era la guerra fino alla Seconda Guerra Mondiale, esclusa direi, no? Erano c'era un riconoscimento collettivo della necessità di certe situazioni, del modo in cui queste situazioni andavano affrontate, una formalizzazione impressionante, no? Non so se avete visto ultimamente, capitano spesso nei serial rievocazioni storiche delle battaglie americane, queste cose qui, no? E che vedete voi? Vedete degli schieramenti di gente che avanza una verso l'altra, si ferma e si spara, e poi ricominciano a camminare, si fermano e si sparano.
Fino al primo conflitto mondiale era così.
Fino alla prima guerra mondiale, grosso modo, la prima guerra mondiale infatti è stata lì c'è stato il no, dopo la Belle Époque si è aperto tutto perché
forse era questione di umore.
Anche c'era sì, diciamo che forse invocarlo per i fanti che si sparavano comincia a essere un po' esagerato, però probabilmente sì, comunque era una costellazione di senso completamente diversa dalla nostra. E ovviamente era una costellazione che in qualche misura era riuscita a gestire una situazione altrimenti ingestibile. Perché? Perché c'era il teatro di guerra, perché c'erano delle convenzioni che limitavano i danni a certe parti della popolazione, perché tutto sommato si riusciva in qualche modo a venire a capo. Dalla prima guerra mondiale in poi è scomparso tutto, non c'è la dichiarazione, non c'è l'inizio, non c'è la fine, non c'è il teatro, non c'è più niente. Ci si scontra dovunque. Siamo diventati liquidi anche con la guerra e non è stata una buona idea. È uno dei problemi di cui parlavamo ieri con terrorismo e gli scontri globali, no? Di fatto questo è il problema. Prima la guerra era moderna perché era localizzata, era compensabile, era definibile, ci si aspettava quanti ne avresti persi, te mettevi al cuore che sarebbe morta un po' di gente e finiva lì. Però pensate invece a quelli che tornano dalla prima guerra mondiale. Benjamin era uno e torna e dice: io sono muto, non posso descriverlo perché di nuovo è fuori scala, non è più una questione che, dove posso sentirmi non alienato. Di fatto diventa un problema di alienazione. La guerra precedente, bene o male, era un posto nel quale avevi il tuo ruolo, facevi una cosa che comprendevi, potevi non apprezzarla o meno, ma comunque eri parte del tutto. Dalla prima guerra mondiale in poi diventa impossibile. Esatto, chiaramente, no? Come dice, come dirà poi Pavese, scenderemo nel gorgo muti. Non puoi più parlare, che dici? Come fai a descriverlo? È al di là dell'immaginabile, no? Ed è il punto in cui si sono formate gran parte delle esperienze che poi hanno formato il Novecento, perché Wittgenstein scrive il suo primo trattato in trincea, perché Tolkien scrive l'inizio del Signore degli Anelli in trincea, cioè è successo di tutto lì. Tutti i modi per gestire questa immane catastrofe l'hanno trovato, l'hanno cercati e spesso e volentieri anche trovati mentre erano lì. Quindi insomma è stato uno degli avvenimenti assolutamente che ha dato il tono alla nostra cultura com'è. La Seconda Guerra Mondiale poi ha finito di generare delle condizioni per le quali ci troviamo dove siamo, insomma, fondamentalmente, no? Pensate semplicemente in termini di socializzazione alla scomparsa di milioni e milioni di padri. Non so se ci avete mai pensato, ma tra il mondo prima della Seconda Guerra Mondiale e il mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale ci sono delle differenze folli. Perché? Perché per esempio il consumo diventa l'attività principale contro il risparmio. Perché no, tutta una serie di cose che prima erano ovvie non lo sono più, tutti i valori che a un certo punto formavano la modernità e che forse avrebbero potuto anche portare a degli esiti migliori, scompaiono, resta soltanto il denaro, soltanto l'economia. Perché? Perché le istanze formatrici in quella direzione ci sono tutte e non c'è nulla che le fermi perché i padri non ci sono più e i padri erano comunque l'asse della trasmissione valoriale di tutta la cultura precedente. Quindi si crea un tale buco nero che le generazioni che emergono da lì in poi sono plasmate da altre agenzie che non sono soltanto la famiglia, ma sono anche il marketing, la pressione delle aziende, la pressione al consumo, il valore dell'economia, del denaro, eccetera, eccetera, eccetera. È da lì in poi che c'è il salto. Tenete presente che fino a fine Ottocento, quindi qualche anno prima, in America, che noi identifichiamo come ovviamente la nazione consumista per eccellenza, il prodotto interno lordo per il 97% era imputabile alle famiglie, fino a fine Ottocento. Cioè fino a fine Ottocento tu andavi a comprarti il vestito della festa, la macchina, un paio di scarpe, fuori. Il resto lo facevi tutto tu. Cibo, vestiti, artigianato, strumenti, attrezzi, erano tutti in grado di autosostenersi. Dopodiché, improvvisamente, espropriati assolutamente di qualunque ruolo produttivo, la famiglia diventa un'unità di supporto alla produzione industriale prima e poi di consumo. Eccoci. Però questa cosa, se probabilmente non ci fosse stata la Seconda Guerra Mondiale, non sarebbe andata così. Perché? Perché tutti quei milioni di caduti avevano tutti degli universi valoriali che venivano da prima e avevano una posizione, che piaccia o no, all'interno della società per poterli, tramandare con autorità. e autorevolezza, perché il padre fino agli anni 50, 60 era il padre, no? Pater familias. Poi possiamo anche discutere che fosse sbagliato il femminismo, quello che volete, però da un punto di vista di descrizione della realtà delle cose, la scomparsa di tanti milioni di padri è una scomparsa di un intero sistema di valori.
Però non necessariamente questo implica esclusivamente un represso, magari ci siamo espropriati di alcune competenze, però abbiamo acquisito un altro tipo di competenze, cioè se uno vuole...
Tipo?
Io,
dammi un esempio, mi va benissimo
però
l'idea.
Però magari probabilmente invece in quel contesto la figura della donna ha dovuto confrontarsi con un'altra, è uscita, esatto, ha dovuto confrontarsi.
Certo, chiaramente, questo è probabile, questo è molto probabile, assolutamente.
Quindi,
sì.
Nel senso,
sì,
sicuramente c'è stato un regresso con alcune...
Ma diciamo che più che altro, più che un regresso, io vorrei che uscissimo, anche se poi viene spontaneo anche a me farlo, però uscissimo dall'idea, esatto, ci sono diciamo dei cambiamenti, perché noi attraverso l'idea di progresso e regresso diamo dei giudizi.
No, però siccome lei l'aveva stata specificando, cioè nel senso di dire ci siamo, per colpa di certi fattori, ci siamo sprovati delle competenze che magari oggi potremmo avere o potremmo stare meglio, cioè quindi era comunque inteso...
Sì, purtroppo tendo a essere un po' valoriale anch'io, oggettivamente, sì, lo riconosco.
No, non era una critica.
No, ma c'ha ragione, però è vero, diciamo che io tendo a esprimere i miei valori in modo che lo sappiate, però ci sono delle volte che mi faccio un po' prendere dalla mano, la mano. Voglio dire, il cambiamento noi dovremmo abituarci a considerarlo come di per sé neutrale. Nel senso che ogni cambiamento è, come ci insegna la retorica ormai New Age, no? È un'opportunità, è vero, è un'opportunità. Però nella fattispecie, sebbene questo sia valso, diciamo, a sbloccare probabilmente una posizione femminile che altrimenti avrebbe avuto delle difficoltà, anche se teniamo presente che le suffragette è da mo' che erano partite, no? Quindi probabilmente ci saremmo arrivati. Però in termini generali di ragionamento sociologico, l'indebolimento del processo di socializzazione è evidente.
Ho fatto questo ragionamento perché mi è venuto in mente un libro che avevamo fatto a processi culturali e comunicativi con Federici.
Quale?
E adesso non mi riesco a ricordare il titolo, però è il concetto portante di tutti i libri, era il fatto che in realtà bisognerebbe prendere il cambiamento, quindi l'idea di cambiare qualcosa come qualcosa che necessariamente implica un regresso, ma anche un progresso, cioè in ogni cambiamento c'è sempre qualcosa di cui magari...
Sì, il famoso silver lining di cui parlavamo, voglio dire, cercarlo, un aspetto positivo lo trovi sempre. Il problema dov'è, dal mio punto di vista? Che purtroppo, siccome si va quasi sempre a impattare sulle nostre aree profonde e sensibili, anche il cambiamento non deve essere trasformato in questa, un po' come la multicultura. Ah, che bello i valori degli altri, impariamo cose nuove, no? Sto entusiasmo, dopo che li incontri li bruci. C'è qualcosa che non quadra, perché il cambiamento pure per noi non è facile. Capisci dove è il problema? Cioè, ti viene spesso e volentieri imposto. Quelli che cercano il cambiamento sono quelli un po' più innovativi, ma rischiano del brutto. Cioè, tenete presente che tutti questi autori di cui abbiamo parlato ora, Novalis, Schlegel, Nietzsche, sono tutti impazziti dal primo all'ultimo. E quindi ci sono dei costi piuttosto seri. Cioè, noi siamo persone, siamo fatti per essere abitudinari, almeno in parte. Cioè, a noi serve una comfort zone, serve un luogo nel quale stare senza doverci interrogare, senza stare costantemente in tensione, senza chiederci che cosa accadrà, quando e se, perché non la reggiamo come tensione, è troppo, bisogna riuscire a gestirla. E noi, attraverso invece l'idolatria del cambiamento che abbiamo messo in atto con la modernità, a tutto questo abbiamo rinunciato. Stiamo facendo come quelli che non vedono l'ora di essere perennemente in bilico, perennemente in oscillazione. Non ci può stare perennemente in oscillazione, impazzisci. Capito? Quindi sì, assolutamente, ogni cambiamento porta con sé e comunque deve essere affrontato nell'ottica di poterne trarre qualcosa di buono, sennò saremmo rovinati. Però questo non toglie che bisogna anche riconoscere quanto ci costa. Non so se ne spiego. Perché comunque c'è un costo, c'è sempre un costo.
Però magari rispetto al discorso prima della guerra e tutto il resto, non, sicuramente mi sbaglio, ma non mi hanno necessariamente da dire che questo, adesso staremo meglio se non fosse andata così. Magari sì, magari.
cioè se non ci fosse stata la seconda guerra mondiale,
no,
lui...
vabbè, ah, no, era, perché... era il rapporto
quello che direi
che ha fatto lei del fatto dei padri, dei padri. Sicuramente ad oggi sarebbero state delle competenze in più o...
Ma non è tanto un problema di competenze, per carità, diciamo che il discorso della famiglia l'ho integrato nel discorso per dimostrare quanto siano cambiate le cose. Il fatto che comunque noi siamo di fatto espropriati di qualunque capacità creativa, secondo me è un costo sul quale non, è difficile sorvolare, anche perché se uno adotta una visione del sapere come sapere contraddittoriale, quindi dove la teoria e la pratica si sposano, noi di pratico non abbiamo più nulla. E quindi questa cosa ovviamente si ripercuote anche su tutto il resto del sapere, no? Quello che volevo dirvi è che noi comunque testimoniamo nell'andamento culturale del Novecento una discontinuità marcatissima per questo discorso. Cioè il mondo pre e post bellico non è la stessa cosa. Che poi abbia portato i 60-70 anni di pace nei quali siamo noi, non smetterò mai di ringraziare Dio, perché chiaramente mi diverte molto di più stare qui a insegnare che non al fronte col moschetto. Però evidentemente è strano, anche in termini, come dire, no, concretamente storici, 70 anni di pace in Europa, dovremmo essere entusiasti dalla mattina alla sera e stappare, invece stiamo facendo in modo che vada a carte 48 anche l'Europa. Quindi, insomma, ci sono una serie di come dire, fattori di condizioni oggettive, da un certo punto di vista, che vanno constatate. Cioè noi, in effetti, stiamo vivendo un periodo storico che non ha precedenti per molti versi, no? Perché a questa mancanza di trasmissione, a questa distruzione di generazioni, perché di fatto è quello che è accaduto nella Seconda Guerra Mondiale, corrisposto invece un'accelerazione dello sviluppo tecnologico assolutamente fuori scala anche quella. Tenete presente che quello che noi stiamo, su cui lavoriamo noi oggi, è stato ancora scoperto nella Seconda Guerra Mondiale. E lì c'è stato un salto tecnologico assolutamente inaudito, no? Il computer, hanno fatto lì la bomba atomica, la meccanica quantistica, tutto lì. Quindi noi ad oggi ancora stiamo lavorando su quello che è stato scoperto allora. E ci siamo messi in condizioni da non scoprire probabilmente molto altro andando avanti, se succede qualcosa. Quindi pure lì, insomma, ci sono una serie di differenziali che vanno comunque presi in considerazione. Da quel punto di vista. Poi dopo che chiaramente possono essere successe cose, questo poi diventa scienza del possibile ed è più letteratura che non discipline di comprensione, insomma. Che comunque quel tipo di accadimenti siano stati gli accadimenti che hanno fatto sì che la realtà di oggi sia quella che è assolutamente, come dire, indiscutibile, insomma. Poi sulla realtà ognuno dà i suoi giudizi, quello chiaramente è un affare nostro, insomma. Direi che ci vediamo un attimo di break, così a occhio.